proseguendo il nostro cammino, adesso ci spostiamo di nuovo nel ciclo pasquale e consideriamo la figura di due apostoli, Tommaso e Pietro, per considerare proprio nella loro esperienza di vita, come viene raccontato nei Vangeli, come hanno attraversato l'illusione, cioè come hanno superato, diciamo così, quel velo di illusione nel quale noi sempre navighiamo. Allora, la liturgia ha sempre, quando proclama i brani delle scritture, no? Ha sempre dei suggerimenti, io li chiamo le finestre di luce, dunque dei suggerimenti che rendono il brano leggibile da una prospettiva assolutamente imprevista. Noi quando leggiamo, come al solito, ne facciamo riferimento a quello che capiamo, quindi c'è una logica, e più o meno una logica piatta, vale a dire una volta che sappiamo che le cose sono andate così, sono quelle e basta. Invece il racconto del Vangelo ha sempre come una potenza di rivelazione da trasmettere. Allora, la liturgia, quindi l'esperienza della Chiesa, fa vedere come questa potenza di rivelazione può arrivare a noi. Allora, nel periodo pasquale, le figure di riferimento degli apostoli sono Tommaso, che è il famoso brano, no, del metti qua la mano, che è celebrato nella seconda domenica di Pasqua. E invece poi nella terza viene preso di mira l'apostolo Pietro, alla fine del, che il racconto è alla fine del Vangelo di Giovanni, mi ami tu? Ecco, io voglio tener conto di queste due figure, sempre seguendo tutto il discorso che abbiamo impostato nei giorni scorsi, no? Allora, la seconda lettura della seconda domenica di Pasqua del ciclo C è tratta dal libro dell'Apocalisse e riporta la visione di Giovanni di quel figlio dell'uomo che si definisce in un modo assolutamente singolare e che, se noi leggiamo, diciamo, in modo piatto, è come una specie di sottolineatura della realtà del Signore Gesù risorto, punto e basta. Se invece la leggiamo in un altro modo, non si tratta tanto di sottolineare la verità di una realtà, ma di sottolineare qual è la dinamica di rivelazione che interessa al nostro cuore. Sottolinea attesa. Allora, il brano è questo. Beh, non vi leggo il brano di Tommaso perché ce l'avete molto bene, no? Nella memoria. Ma leggo questo, è il primo capitolo. Allora, fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Lui sente una voce, si volta per vedere la voce, e a un certo punto vidi in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Beh, poi dice: scrivi le cose, no, ma la frase che ci interessa è: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. La colletta di questa messa riprende proprio queste parole e fa pregare così: o Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il primo e l'ultimo, il vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo spirito perché, spezzati i vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo nella gloria. È evidente che questa espressione, io sono il primo, l'ultimo e il vivente, è messo in bocca a quella figura, a sottolineare che quella figura rimanda a Gesù che ha patito, che è morto e che è risorto. E l'espressione è presa da alcuni passi della scrittura dove Dio si definisce il primo e l'ultimo, come a indicare che da Lui ha origine tutto e in Lui trova compimento tutto. Lui è il primo e l'ultimo. Noi, leggendolo così, lo leggiamo come una definizione di contenuto. Il risorto accede alla realtà, diciamo così, quella che aveva prima dell'incarnazione e che ha dopo, come figlio dell'uomo risorto, di Dio. Dire che uno è il primo e l'ultimo vuol dire che è Dio. Ma vuol dire solo quello? Allora, se voi fate questa operazione, provate a usare questa espressione. Non mettetela in bocca a Gesù risorto, ma mettetela in bocca a Lui mentre annuncia il regno, mentre spiega con le sue parabole, mentre cerca di illustrare il regno di Dio. Come suonano queste parole? Io, che sono il primo, mi sono fatto ultimo, servo di tutti e perciò sono pieno della vita di Dio che ha amore per voi. Io sono il primo, l'ultimo e il vivente. Ma io sono il primo perché mi sono fatto ultimo. E uno si fa ultimo perché a tutti arrivi la vita di Dio che è amore per tutti. La deduzione è, perché letta così la frase non esprime un contenuto, ma esprime una dinamica. Allora, a quel livello può essere applicata a noi. Così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è il primo e godrete della vita che a lui appartiene. Quindi la frase, invece di essere letta in modo piatto, indica tutto il movimento che caratterizza la vita di Gesù e indica la dinamica nella quale noi siamo trascinati, innestati in Lui. Allora, quando la preghiera dice donaci la forza del tuo spirito, no? Vuol dire, noi chiediamo di essere innestati nella potenza di questa rivelazione. Di Lui, che è il primo, si è fatto ultimo per dare la vita. E poi aggiunge, e lì ci sarebbe delle deduzioni incredibilmente forti per noi, ma noi ci guardiamo bene dal dedurre qualcosa, che abbiamo FIFA. Lui dice: io ho le chiavi della morte, degli inferi, no? Allora vuol dire che con lui la morte non agisce più. Ma la morte è intesa nel senso di mortificazione dell'amore che è vita di Dio per noi. Questo in lui non può più essere mortificato. Allora, pensate, per farvi un esempio, solito esempio, no? Uno mi pesta i piedi e io sono arrabbiato. Se Gesù ha le chiavi della morte, vuol dire che quell'evento non porta morte a noi se siamo innestati in lui. Se noi vogliamo, e innestati in lui vuol dire che il primo si fa ultimo. Se noi invece vogliamo rivendicare il nostro titolo di diritto, cosa succede? Ci togliamo da lui e non troviamo più quella vita che solo a lui appartiene. Allora, ogni volta che in pratica noi, invece di stare innestati in lui, scegliamo noi la via per poter avere la vita, ci troviamo sotto il dominio della morte, cioè nell'illusione del diavolo. E restiamo fregati bellamente. Perché siccome il contenuto che noi cerchiamo è buono, ci illudiamo che quel modo di cercarlo funzioni. Ma l'unico modo che funziona è quello dell'umanità di Gesù. Non è che ci crediamo, difatti, perché se ci credessimo saremmo perennemente gioiosi. Ma non è che è così facile essere gioiosi. Allora, la forza del andare alle scritture, leggere la parola di Dio, ascoltare la parola di Dio, non è di avere più contenuti che ci convincano che questo è vero. No, è di poter aprire il nostro cuore alla dinamica di questa rivelazione. Tanto, tanto, che neanche ci rendiamo conto noi che Gesù usa delle immagini, anche espressioni, ma delle immagini riferite a Dio incredibilmente per noi ostiche, eppure assolutamente consolanti, ma non riusciamo a, come dire, come a viverle. Vi porto quella che secondo me è una delle immagini più potenti del Vangelo, anche se sembra nascosta come perla, no? Nascosta, che dovete proprio cercarla con la lente. Siamo al capitolo 12 di Luca e Gesù sta parlando dei servi che devono stare svegli, che devono vigilare. E lui, allora, il contesto è questo, no? Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprono subito. Poi aggiunge: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. E aggiunge, e questa è la perla: in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. In quale esperienza religiosa dell'umanità, al di fuori dell'esperienza cristiana, si dipinge Dio così? Nessuna. Noi neanche ci rendiamo conto della potenza di questa immagine. Quando Gesù nell'ultima cena lo farà anche con un gesto fisico, si mette il grembiule, no? E poi vuol lavare i piedi ai discepoli, noi nemmeno ci rendiamo conto che questa scena non è in funzione dell'umiltà di Gesù, perché come dire, è come se volesse, come anche i profeti facevano, cioè attraverso un'azione insegnare qualcosa. Siamo fuori strada. Qui è in gioco quello che si può chiamare il servizio divino all'umanità, che regge il mondo, ma noi neanche ci rendiamo conto. Se guardate la, come si chiama, questo testo, no? Della lavanda dei piedi, i verbi che sono usati indicano il grembiule dello schiavo. Ma tenete conto che nell'antichità allo schiavo ebreo era consentito non lavare i piedi al padrone. Era accettato dalla legislazione corrente che l'ebreo era esentato. Allora, quando Gesù si mette quel grembiule e lava i piedi, è non solo si è fatto uomo e si è messo sotto i piedi di tutti, non solo si è fatto servo dei servi, non solo si è fatto schiavo, ma si è fatto schiavo degli schiavi. Noi non ci rendiamo conto di questi passaggi. E questo è ciò che illustra la potenza della rivelazione evangelica. Allora, più si entra in questa prospettiva e più il cuore è ammirato, e, come nella trasfigurazione, è affascinato dalla grandezza di questa rivelazione, cioè dalla grandezza dell'amore di Dio per noi. Anche nella vita è così. Se volete vivere in modo umile, dovete avere il cuore pieno di cose grandi, se no l'umiltà non la beccate mai più. Essere umile a tenere il collo torto non vi giova a niente. Per essere umili il cuore deve essere pieno dei segreti di Dio, se no non si può essere umili. Vi riporto un'interpretazione di quel passo che chissà come noi lo spieghiamo. Allora, Gesù a un certo punto dice, no? Se tu sei a pregare e ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta e va a riconciliarsi col fratello. Allora, in realtà, cosa è chiesto al discepolo? Di andare a sottomettersi al fratello? Di andare a umiliarsi davanti al fratello? È questo che è chiesto? Il gesto è questo. Ma che cosa è chiesto? È chiesto di accedere al segreto di Dio. Cioè, è come dire, quando tu adori Dio, il cuore si deve aprire a quello che è il suo segreto per gli uomini. Se tu accetti di fare quello, è perché il cuore ha gustato questo segreto. Se voi fate rovesciato, come dire, io voglio arrivare là e faccio questo, dopo un po' vi stancate. Allora, il primo accenno è, l'ha detto lui, lo faccio, non capisco perché. Secondo, se l'ha detto lui c'è un segreto dietro, prima o dopo lo comprenderò. Terzo, quando comincio a comprenderlo non mi è più difficile fare questo. Se non scatta così, noi per un po' facciamo le cose, dopo, visto che tanto non cambia niente, visto che siamo ancora più cretini di prima, perché poi ci prendono ancora più per i fondelli, come si dice, noi lasciamo. Ma in realtà non abbiamo gustato niente. Non abbiamo colto nessuna rivelazione, al nostro cuore non è arrivato nessun fascino vero. Allora l'invito, in questo senso, questa seconda domenica di Pasqua, no? Meditatelo più che potete, perché fa vedere tutta una serie di collegamenti che noi normalmente, bellamente, sottaciamo. Prego.
Ma Volevo, se può ripetere la prima, la seconda e la terza distinzione.
Non lo so più, adesso mi molla.
No,
perché il primo passaggio è sempre che tu ti devi fidare. E il solito ascolta, l'ha detto lui. Se l'ha detto lui, c'è un segreto. Quando cominci a coglierlo, ti è facile farlo. Però inizi a farlo perché l'ha detto lui. E questo passaggio, noi invece, è come se mettessimo una precondizione, devo capire per. Questa precondizione ci frega. Questa precondizione ci impedirà di cogliere il segreto. Perché il segreto non è nell'ordine dei ragionamenti, non è nell'ordine dei contenuti, non è nell'ordine di una certa logica, è nell'ordine di una certa dinamica. E il cuore non vive di logica, vive di dinamiche. Il cuore si riempie per un movimento che vive, non per qualcosa che è arrivato a capito. Allora, quando dentro questa rivelazione non si dice che questo figlio dell'uomo, lui che è il primo, l'ultimo, il vivente, ha le chiavi della morte, vuol dire affidarsi al Signore che il suo segreto è un segreto di vita per noi. E quando a noi sembra il contrario, è solo perché siamo fregati dall'illusione del diavolo. E quando a noi sembra il contrario, è perché in qualche modo c'è una specie di nebbia in noi che ci impedisce di dare fiducia. Guardate che questo è forse, io quando ero più giovane immaginavo che, come dicevo a qualcuno, che la fiducia fosse una specie di precondizione della vita. Se non hai fiducia, come fai a vivere? Invece non è così. La fiducia arriva alla fine della vita, cioè nel senso che tu capisci proprio che per quante cose hai fatto, no? Non regge nulla. L'unica cosa che regge è che il cuore si può aprire alla promessa di Dio, perché di tutto il resto in cui tu hai confidato è facilissimo che si faccia l'esperienza che non regge nulla. La vita è piena di guai da questo punto di vista. Se voi immaginaste per esempio la vita di un Paolo nel suo annuncio, no? Quando è preso, è bastonato, a un certo punto, se lui tenesse conto di questo, non funziona mai niente. Prova e non arriva niente. Noi leggiamo le cose perché sappiamo come sono andate a finire, ma chi le vive non sa come vanno a finire, eh? E se le viveste dentro questa oppressione, sopporteremmo? Noi vogliamo sempre pregare, no? Supponiamo, quando siamo devoti, vogliamo pregare. Chi di noi reggerebbe il peso di una preghiera autentica? Siete disposti? Mi ricordo che ho conosciuto una persona che aveva accompagnato Don Orione. Non so come dire San Don Orione, non so, come si dice? Santo Orione. Ma da noi è Don Orione punto e basta, perché è in quella zona dove abito, della Tortona, no? E aveva accompagnato insieme a un'altra persona a un paesino di montagna dove andava a predicare. Normalmente lui si preparava portandosi uno zaino di pietre, perché dice che quando poi predicava chiedeva delle fatiche, almeno lui si preparava a farne una per poi poter parlare. Vabbè, ma questo secondo me arriva, entra nella chiesa, la chiesa è deserta, allora lui va davanti, no? E si inginocchia al primo banco. Gli altri due restano indietro. A un certo punto, così mi spiegava, no? Ha visto quest'uomo inginocchiarsi e poi stare fisso, fermo. Siccome sapevano che qualche volta non andava in essere, sta a vedere che stavolta. Allora lui, per spiare, cosa ha fatto? La chiesa era a tre navate, no? Invece di andare al centro si è spostato una navata di qua e è andato in cima per guardare. Quando è arrivato in cima per guardare, lui si immaginava di vedere un volto come estasiato, no? Ha detto che ha visto un volto così come dire, come oppresso, che non ha resistito, è tornato indietro. Dopo un po' lui ha finito, ha richiamato quelli, ha fatto quel che dovevano fare e basta. L'impressione è, padre, io immaginavo che tutt'altro, cosa avrà vissuto non lo so, ma era così compreso che nessuno poteva distoglierlo da quello. E a me è sempre restato in mente questa espressione, no? Quando noi immaginiamo di essere assorti, noi immaginiamo sempre una cosa, come dire, non bella sarà bella, ma bella in un modo, non so, piacevole, dolce, no? Chi dice che la vera realtà o la vera verità è questa nel cuore? Chi ce l'ha detto? Perché chi ha vissuto non vive così. Non ha vissuto così. Quante cose noi ci immaginiamo? Ma la verità della cosa è tale che il cuore non la molla per niente, per nessuno. Perché la verità del cuore, quando è assorto, non la lascia mai. Qualsiasi costo abbia. E poi la dimensione di un amore. E se noi dettiamo sempre legge al Signore, che ci faccia o non ci faccia, questo detto solo tra parentesi. Quello che per noi però vale è la rivelazione che Gesù ci fa di questo servizio di Dio all'umanità. È Lui che ci serve a tavola, non siamo noi che facciamo cose per Lui. Allora immaginare che quando io sono chiamato a fare, chiamiamolo pure, un'azione buona, quello che avviene non è che io mi dispongo a fare una cosa virtuosa in modo da offrire a Dio, non è questo. Quello che avviene è che Lui serve noi per farci godere alla stessa mensa con Lui, in quell'azione che ci chiede. Quando, già vi dicevo, no, che Dio non chiede nessuna vita, se Dio chiede a noi di dare la vita e di darla ai fratelli, non a Lui. Perché? Perché è il servizio suo a noi di mettersi nell'opportunità di entrare nella stessa dinamica che vive Lui, ed è questa che riempie il cuore. Ecco, questo movimento, questa dinamica, che queste immagini del Vangelo sottolineano, sono consolanti per il nostro cuore, ma noi stentiamo ad accoglierle. Noi è come se non riuscissimo mai neanche a presagire che la realtà di Dio nei nostri confronti o è così o non è vera. O esprimi questo, se no non è Dio. Voi sapete che nella liturgia pasquale quasi sempre si canta "Eterna è la tua misericordia", no? Oppure anche proprio legato al giorno della Pasqua, no? Questo è il giorno che ha fatto il Signore, no? Allora, da intendere non è che, non so, quando si dice, no, eterna è la sua misericordia, allora la misericordia che ha mostrato con il patire, morire ed essere risorto per noi durerà per sempre. Oppure, questo è il giorno che ha fatto il Signore, il giorno della Pasqua è proprio come un evento che solo da Dio poteva avvenire. Non vuol dire solo questo. Vuol dire che se la realtà di Dio si esprime così, tutto il mondo si regge su questo. Il dire che è eterna la sua misericordia vuol dire che il mondo si regge sulla misericordia. E allora io deduco, e perché per noi la misericordia è così difficile? Perché siamo illusi. Perché quell'azione di mondanità che svolge il demonio riesce a colpire i gangli vitali del nostro cuore. Man mano che noi ci liberiamo da questa illusione, entriamo in questa dinamica. Allora, man mano che noi progrediamo, dove vediamo la difficoltà, dove vediamo il peso, non rivolgiamoci su di noi a dire ecco, io sono disgraziato, io sono cattivo, io sono così, io sono cosò, non posso far diverso, c'entra niente. È Il Signore mi fa notare questo perché io possa aprirmi al suo dono. Il Signore a noi non chiede nulla, chiede solo di gustare il suo dono. Non è che esige qualche cosa in modo che, dandoglielo, noi gustiamo. No! È l'opposto. Noi apriamo il nostro cuore a gustare il dono, quindi facciamo. E quando si dice questo è il giorno che ha fatto il Signore, non è il giorno che segue gli altri, è il giorno nel quale tutti gli altri ci sono, tutti gli altri si vivono. E in questo senso a me è sempre piaciuto, come dire, questo riferimento che è già della tradizione ebraica, no? E che io spiego con questa immagine. Poi provate ad andare all'inizio della creazione, quando si raccontano dei vari giorni e della creazione degli elementi dei vari giorni. La luce quando è stata creata?
All'inizio, non subito, la prima cosa.
Prima. E il sole?
Dopo.
Quale giorno? Quarto. Allora, la luce che vediamo noi è del primo giorno o del quarto? La luce che vediamo noi è del quarto, ma c'è una luce che è del primo. Chi la vede? Allora, nella tradizione ebraica è la luce della santità di Dio che solo il Messia farà vedere. Ma quella luce, luce di santità, è quella alla quale aneliamo quando, quando noi diciamo Dio è mia luce e mia salvezza. Non è che tendiamo che non ci faccia inciampare o non ci faccia cadere nel fosso. Allora, quando Gesù annuncerà il regno, annuncerà la possibilità di vedere questa luce di santità di Dio che è amore per noi. E permetterà ai nostri occhi, quindi è una trasformazione anche degli occhi, ai nostri occhi di coglierla. Quando lo sguardo rispetto a una cosa ha la luce giusta per vederla, sicuramente questa cosa è molto più bella. Noi quando non vediamo le cose belle, guardate che anche per il nostro cuore è così, quando noi non vediamo le cose belle è perché i nostri occhi e la luce che vedono non corrisponde a questa. Vuol dire che prendiamo la luce e abbiamo qualche malattia agli occhi che non ci permette di vedere la bellezza delle cose. Ma noi, a volte lo possiamo anche dire così, ma non ci crediamo. E non ci crediamo perché non ci fidiamo della rivelazione di Gesù. Alla fine, il convertitevi vuol dire, ma vi fidate o no della luce di Dio? Vi fidate o no della dinamica in cui ponendovi dentro siete in comunione con me e quindi il vostro cuore si riempie? Non dire questo. Ora, e qui possiamo fare, mamma mia, già finito, non ho ancora incominciato con Tommaso, ma non fa nulla. Quando Tommaso è richiesto, allora, Tommaso, no, la prima volta Gesù compare e lui non c'è. Io non ci credo. Se non lo vedo, se non tocco, no? E poi dopo spiegheremo, secondo me, il valore che hanno queste espressioni. Quindi, quando Gesù lì compare, non vi siete mai domandati perché Tommaso mica chiede scusa? Certo che lo invita, perché ma sembra come un rimprovero però, perché è come dire, Gesù ripete le stesse parole che Tommaso ha usato. E Tommaso non ha bisogno di ricredersi, oh mi sono sbagliato, chiedo scusa. No, perché? Perché è immediato questo riconoscimento della, come dire, ecco, della realtà, della verità di Gesù risorto, ma come e ripeto le parole che ho detto all'inizio, come di colui che è il primo, si è fatto l'ultimo ed è il vivente. E lui, quando sussurra la sua... perché mi ha detto, mio Signore, mio Dio, ma avrei detto certamente così, no? E allora, quando sussurra la sua confessione di fede, è già dentro la verità che è arrivata al suo cuore in modo totale. È l'unica volta nei Vangeli in cui Gesù è chiamato con il nome di Dio. È l'unica volta. E nel racconto di Giovanni, il mio Signore e il mio Dio riassume tutta la tensione dei cuori che seguono Gesù, il quale li vuol portare a un determinato punto. Il punto è questo, che il cuore si apra alla sua verità, ma è alla verità, come dire, che non è solo la verità della figura storica di Gesù, è la verità che attraverso Gesù è come se riattraversa tutto il mondo, cioè è come se tutto è concepito a partire dentro quella verità. E come sempre conta molto il mio Signore e mio Dio. Se avesse detto Signore e Dio, per poter dare contenuto alla fede, dire mio, mio Signore e mio Dio. No, è inutile che cominci, che dopo li lascio sospesi.
Siamo sospesi.
Vabbè, dico soltanto questo, che poi dopo riprenderò, e quindi vuol dire che Pietro lo farò domani. Il dire, no, quel mio Signore e mio Dio, no? Allora, in quel mio c'è tutto l'anelito del suo cuore, io direi la sua appassionata esperienza di Gesù. Quando lui la settimana prima dice io non ci credo, non è per difetto, per mancanza di fede, è per eccesso di devozione, non voglio più essere fregato, ci ho messo tutto il cuore. Non come per esempio alla croce, scendi e ti crederemo, dove non c'è spazio per credere e Dio non esaudisce, ma dove quella che suona incredulità è espressione di un coinvolgimento, il Signore risponde sempre. Dove invece noi rivendichiamo una risposta, ma non c'è spazio per come dire, aderire, noi restiamo sulla nostra fame. E quando poi giudicano in quel Signore e Dio, c'è tutta la rivelazione di Gesù al suo cuore, e per gli apostoli è come se c'è tutta l'intelligenza delle scritture. La cosa strana è sempre questa: quando di Gesù si comprende o ci arriva, diciamo, una sua verità, voi cogliete, potete intuire che si compie tutta una serie di, diciamo, di parole, no? di contesti, di dinamiche che percorrono tutte le scritture. Quando si vive, voi intuite che il riferimento della verità di Gesù è legato a cogliere l'umanità fin dalla sua creazione. Cioè, la verità di Gesù è colta direttamente in un punto, ma il movimento che si dipana ingloba tutto. Ecco perché ho parlato, non so, di vocazione all'umanità. Se quando si conosce Gesù, l'esperienza del mistero pasquale di Gesù è l'esperienza del senso del mondo, non è soltanto che va bene per me. La verità ha sempre a che fare, più è mia, più è universale. Quando è mia, diventa soltanto mia, non è verità, perché non riguarda la mia, beh, dire natura, comunque, la mia natura umana. Quando invece la natura umana si compie, si può compiere solo se diventa mia, e in questo mia c'è tutta l'universalità della natura umana. Infatti, più si va in profondità, è come, non so, prendete una circonferenza, no? Se voi ponete tutte le persone attorno nella circonferenza, uno è molto distante dall'altro. Se gli uomini si pongono al centro, tutti sono vicini. Allora, immaginate di essere sulla circonferenza, le radici sono al centro. Quando voi andate al centro, trovate tutti. Perché trovate quello. Lui che è il primo, si è fatto ultimo, per dare la vita a tutti. E questo per me è una delle immagini più potenti che la liturgia mette in evidenza quando celebra la risurrezione di Gesù, come per dire: non basta riconoscere che Gesù è risorto se non è il vostro Gesù. E poi dopo continueremo.